Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cappellini, giornalista del quotidiano Il Messaggero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per inviare SMS 335 56 34 296. Stefano Cappellini, giornalista, è caporedattore centrale del Messaggero. Ha lavorato per Liberazione, Repubblica e Il Riformista, di cui è stato anche direttore. Per la TV è stato autore dei programmi Batti e Ribatti, Rai 1, Controcorrente, Sky TG24, Matrix, Canale 5 ed Exit, La 7. Ha scritto Rose e Pistole, Sperling and Kupfer, 2007.
Buongiorno, buongiorno, siamo qui davanti ai giornali con molti argomenti di cui occuparci e nel frattempo, come ogni mattina, stanno arrivando i vostri SMS che sono pubblicati sul sito di Radio 3. Dopo, come sanno bene gli ascoltatori, ne parleremo anche durante il filo diretto utilizzandoli per sviluppare il nostro confronto, ma intanto ci arriveremo dopo. Cominciamo subito a vedere i titoli di questi giornali di lunedì 17 agosto. Un tema in particolare oggi è molto presente sia da un punto di vista di notizie nude e crude sia dal punto di vista dei commenti, ed è il tema dei migranti, un tema che è caratterizzato un po' tutta l'estate. Sono molti quotidiani che scelgono di aprire sul seguito delle polemiche politiche, ma non ci sono solo le polemiche politiche, per lo più diciamo un seguito di quelle già dei giorni scorsi, ma ci sono anche molti temi di merito sulle politiche per disciplinare questo problema. Ci sono molti commenti, ne vedremo, ne leggeremo almeno un paio, di segno anche radicalmente opposto. Uno dei quotidiani che scelgono di aprire sul tema è La Repubblica, di Ezio Mauro. Migranti, la guerra della Lega ai Vescovi è il titolo dell'apertura, e c'è anche un impegno dell'Unione Europea, faremo di più. Questo impegno si aggancia alle parole che dice a Repubblica il commissario europeo per l'immigrazione Avramopoulos, che ricorda una serie di impegni che la UE ha preso anche nei confronti, anche e soprattutto nei confronti dell'Italia, ma vedremo poi che proprio sul tema dell'impegno UE ci sono alcuni interventi sui giornali, alcuni servizi che insomma tendono a smentire che la UE stia facendo davvero il possibile. Le polemiche politiche, dicevamo, non c'è molto da aggiungere per chi ha seguito già gli scontri dei giorni scorsi. Insomma, il fronte principale, come sapete, è quello che contrappone la Chiesa Cattolica, soprattutto in particolare la CEI, che ha parlato per bocca del suo segretario generale Galantino, con la Lega. È una polemica che continua ad andare avanti perché Salvini, leader della Lega Nord, insomma, ha salito un altro gradino nell'escalation verbale. Salvini attacca i vescovi, non rompano le palle, fermerò l'Italia 3 giorni. Ovviamente il virgolettato di Salvini è testuale e quindi ve lo riportiamo per quello che è. D'altra parte, insomma, anche Scarantino continua a tenere, Galantino continua a tenere la posizione, una posizione che viene illustrata in particolare sulla pagina 5 del Corriere della Sera, dove c'è una lectio magistralis che Monsignor Galantino ha tenuto recentemente, che terrà a breve, perché è un'anticipazione. Si tratta di un discorso appunto che verrà tenuto domani a Pieve Tesino, in provincia di Trento, nel piazzale della scuola elementare di questo paese, su invito della Fondazione Trentina Alcide De Gasperi. E il punto saliente, il passaggio più importante di questo discorso che terrà Monsignor Galantino è proprio sul tema dei migranti. Non cercate voti sulla pelle degli altri. La difficile eredità di De Gasperi, questa è la lezione che Galantino pronuncerà e che chiaramente è destinata sicuramente a provocare ancora nuove repliche. Ma insomma la polemica, appunto, al di là delle nuove frasi arrivate oggi, non presenta nulla di nuovo. Purtroppo invece di nuovo arrivano nuove notizie su nuovi disastri in Mediterraneo, ancora altri morti. Tra l'altro oggi informa sempre Repubblica, sulla sua prima pagina arrivano i superstiti dell'ultima strage nella stiva, e quindi il bilancio di una estate veramente tragica dal punto di vista delle morti continua ad aggiornarsi quotidianamente con cifre molto importanti. Adesso in quest'ultimo caso parliamo di una strage che ha provocato all'incirca 50 morti, un bilancio che davvero ormai si misura in migliaia di vite umane perse. Dicevamo anche appunto dell'intervista del commissario Avramopoulos su Repubblica: arrivano i soldi UE per i profughi, ma dopo averli salvati fate di più. Questa è l'intervista di Eugenio Occorsio ad Avramopoulos a pagina 4 di Repubblica. L'Italia non deve sentirsi più sola, c'è da parte della Commissione tutta la stima e l'ammirazione per il modo con cui il vostro paese sta fronteggiando la crisi dei migranti. Siamo consapevoli che il problema va risolto a livello europeo e intensificheremo gli sforzi comuni. Queste sono le parole con cui apre l'intervista di Occorsio. Sono parole che, insomma, anche queste abbastanza sentite. Avramopoulos si appoggia, diciamo, per dare un po' di sostanza a queste promesse all'arrivo di 560 milioni di euro per il nostro paese entro pochi giorni. E poi chiede appunto più efficienza nei processi di registrazione e di valutazione dei singoli. Su questo tema, tra l'altro, ieri è intervenuto anche il cancelliere tedesco Angela Merkel in una intervista alla TV tedesca, di cui danno conto oggi un po' tutti i giornali. La Merkel ha chiesto che si adotti un metodo comune di valutazione sulla provenienza, sulla sicurezza degli stati da cui arrivano i migranti, in modo tale da poter avere delle procedure meno arbitrarie nella gestione delle richieste d'asilo da parte dei profughi. All'intervista di Avramopoulos su Repubblica, in qualche modo da immediata e involontaria risposta l'apertura del Mattino di Napoli, che parla invece nel titolo d'apertura del bluff del piano europeo: previsti 32.000 arrivi nel 2015, solo a luglio smarcati in 50.000. Gli stati UE non collaborano. È un focus, un'inchiesta firmata da Marco Esposito. Ve ne leggiamo alcuni passaggi. L'Europa un mese fa ha raggiunto a fatica l'intesa per ricollocare in due anni 32.256 migranti, ma lo scorso luglio, fonte Frontex è l'agenzia europea che si occupa appunto della materia, ci sono stati 49.550 nuovi arrivi soltanto in Grecia. È tutta qui, nella distanza enorme tra il passo incerto della politica e quello molto concreto delle persone, la crisi del modello d'accoglienza, integrazione e difesa delle frontiere dell'Unione Europea. Affermare che la UE non funziona in materia di immigrazione non è un'opinione ma un fatto. L'articolo 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea sancisce che le politiche dell'immigrazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri anche sul piano finanziario. Ma al momento di ripartire in modo equo i migranti entrati nel 2015 in Italia e in Grecia, i 28 governi della UE non hanno trovato alcun criterio equilibrato e si sono limitati al principio molto flebile del sostegno volontario. Ci sono 4 stati in particolare che hanno negato qualsiasi contributo d'accoglienza: Austria, Danimarca, Ungheria e Regno Unito. Non intendono ospitare neppure un migrante di quelli sbarcati in Italia e Grecia. Questo è un passaggio appunto di questo focus di Esposito sul Mattino, che prosegue poi dando altre cifre, tutte, diciamo, tese a testimoniare che poi questo sforzo di solidarietà, questo sforzo di collaborazione all'interno dell'Unione Europea è rimasto spesso fermo alle parole. Saltati in un mese tutti i conti del piano è il titolo a pagina 3 del Mattino, dove prosegue appunto questo interessante focus. Sul tema dei migranti ci sono anche notizie, dati che arrivano dal Viminale su come sono stati redistribuiti i migranti all'interno del territorio nazionale. Parliamo dei migranti appunto arrivati sul territorio italiano negli ultimi mesi. Ricorderete bene che anche questo fu un punto al centro di una polemica politica furibonda, soprattutto da parte di alcuni governatori del nord, della Lega, che rifiutavano il consenso ad ospitare più migranti nelle strutture delle loro regioni. E però a quanto pare i dati freschi freschi che arrivano dal Viminale, perché sono dati aggiornati all'agosto 2015, dicono che una redistribuzione poi territoriale c'è stata. Migranti, così il Viminale li trasferisce in Lombardia, leggiamo dalla prima pagina del quotidiano Il Messaggero e poi all'interno un pezzo a firma di Valentina Errante, dove si spiega appunto con tanto di numeri e tabelle come in effetti la redistribuzione ci sia stata, perché c'è stata, scrive Il Messaggero, una prova di forza del Viminale nei confronti dei governatori leghisti, numeri raddoppiati nelle regioni governati dai presidenti della Lega, e in particolare i dati ve lo vado a leggere dalla tabella che corre da questo pezzo. A febbraio 2015 in Sicilia c'erano un totale di immigrati presenti nelle strutture 13.999 e adesso sono diventati 14.137, quindi insomma il numero quasi stabile, mentre invece sono numeri decisamente diversi quelli che riguardano in particolare Lombardia e Veneto. La Lombardia ne ospitava in totale 5.836, che sono diventati invece 11.485, addirittura ancora più marcato l'aumento del Veneto, che partiva da 2.494 e adesso è arrivato a 6.148. Sono fondamentalmente stabili o addirittura anche in calo i numeri delle altre regioni, insomma questo testimonia di una redistribuzione del carico. Anche Il Messaggero poi, ovviamente, come vi abbiamo già letto da Repubblica, dà conto del seguito della polemica politica tra Salvini e i Vescovi. C'è anche da registrare che Salvini ha annunciato una specie di sciopero a oltranza. Bloccheremo l'Italia per 3 giorni, è il messaggio che ha lanciato ieri il leader della Lega, messaggio legato soprattutto alla contrarietà nei confronti delle politiche sulla immigrazione, ma non solo, perché l'obiettivo di questa manifestazione, di questa sorta di sciopero di 3 giorni indetto dalla Lega, sarebbe la caduta del governo. Sul tema dei migranti, oltre appunto a questi numeri, alla triste contabilità delle vittime, alle parole di Avramopoulos, ci sono poi nuovi interventi, la maggior parte dei quali sono sempre ispirati appunto dalle parole pronunciate a vario titolo e a vari livelli da esponenti della Chiesa. Parole che non trovano decisamente il sostegno dei due editorialisti che oggi schiera sulla sua prima pagina Il Giornale, che sono Piero Ostellino e Vittorio Feltri. Il primo, Piero Ostellino, autore di un fondo titolato Il Papa predica un mondo che non c'è, a fianco Vittorio Feltri, ma ci dica anche dove trovare soldi e spazio. Insomma, di solito quando si affiancano così gli editoriali sono uno in contrapposizione all'altro. Come avete capito dal gioco dei titoli, non è questo il caso, qui sono uno a rafforzare il concetto dell'altro. Ciò che separa la predicazione pontificia dalla dottrina dell'accoglienza, scrive Piero Ostellino, si chiama etica della responsabilità, e cioè il calcolo dei costi economici e sociali che le istituzioni fanno dell'adesione alla dottrina dell'accoglienza e al tempo stesso la constatazione dell'indifferenza del Papa per tali costi. Papa Francesco se ne frega dei costi perché proietta apparentemente la remunerazione morale dell'adesione alla dottrina in quella entità metafisica che chiamiamo paradiso. Le istituzioni pubbliche non possono fregarsene perché a fondamento della politica c'è appunto l'etica della responsabilità, il laico e realistico calcolo delle conseguenze delle proprie azioni. È inoltre perfettamente inutile che alcuni laici invitino la Chiesa a farsi carico dell'immigrazione accogliendola, ad esempio nei Giardini Vaticani, perché nella fattispecie la Chiesa ragiona esattamente come le istituzioni pubbliche, cioè non prende neppure in considerazione la provocazione perché ne calcola i costi e non li vuole affrontare. Questo è Piero Ostellino, che quindi insomma oltretutto accusa la Chiesa di praticare una doppia disciplina, una doppia morale, potrebbe dire qualcuno, secondo Ostellino. E Vittorio Feltri, se possibile, rincara la dose, perché scrive: Nunzio Galantino è, se abbiamo detto appunto, segretario generale della CEI, è un nome che abbiamo imparato di recente. Trattasi di un vescovo sconosciuto fino a quando non è diventato segretario generale della CEI. al grande pubblico, egli si è segnalato alcuni giorni or sono, avendo attaccato brutalmente sia il nostro governo sia i politici, definiti piazzisti da bar, contrari all'immigrazione incontrollata, per esempio Matteo Salvini e Beppe Grillo. Tutte le opinioni sono lecite, anche quella di Galantino, cui ovviamente riconosciamo il diritto di manifestare i propri pensieri. Persino questo bisogna accogliere tutti i disperati che per vari motivi abbandonano la loro patria allo scopo di sfuggire alla miseria. Pensiero nobile, cristiano e apprezzabile sotto il profilo umano, scrive Feltri. Il modo in cui è stato espresso, abbastanza volgare, non è invece altrettanto nobile, anzi è scorretto, direi irritante. Forse Monsignor Galantino dovrebbe ripassarsi il concordato ideato da Benito Mussolini e rinfrescato da Bettino Craxi, nel quale, grosso modo, è scritto che i preti hanno facoltà di predicare ciò che vogliono, ma non sono autorizzati a interferire nelle questioni di Stato italiane. Ma questo è solo un consiglio gratuito che diamo volentieri al Vescovo senza la pretesa che lo ascolti. Ciò che viceversa impone una spiegazione, visto che lì la sa tanto lunga, è come potremmo fare e con quali mezzi a ospitare gioiosamente centinaia di migliaia di stranieri bisognosi di soccorso, vitto e alloggio e magari argent de poche. Sappiamo anche noi, il fenomeno della migrazione dei popoli è sempre esistito e sempre esisterà, dato che il mondo cambia forme di cattiveria ma non cessa mai di essere cattivo, mentre i cristiani avrebbero l'obbligo di essere solidali con i sofferenti, cercando di nutrirli e di alleviarne i disagi fisici e psicologici. Il Vangelo parla chiaro, però trascura di indicarci, come del resto Galantino, quale sia il modo di moltiplicare i pesci, cioè i soldi in misura sufficiente a soddisfare le esigenze primarie e secondarie dei richiedenti asilo. Non è un concetto complicato, lo capisce chiunque, immagino sia la portata anche del segretario generale della CEI. Se egli però, a differenza di noi comuni mortali, fosse in possesso di una magica formula finalizzata a trasformarci da poveri cristi in signori abbienti, lo pregheremmo di rendercene partecipi. Nel qual caso gli garantiremmo di obbedire alle sue esortazioni circa l'opportunità di accogliere tutti. Se poi volesse anche suggerirci un sistema per allargare i confini del nostro territorio, permettendoci di dare spazio a nuovi venuti, gliene saremmo grati. Infine, lo avvertiamo che non essendo agevolmente praticabile la compenetrazione dei solidi, sarà arduo trasferire mezza Africa e mezzo Vicino Oriente in Italia, stivale stretto e montuoso. In mancanza di una risposta, saremo costretti a ribadire le sue accuse e a considerare Galantino un piazzista da sacrestia. Questo è Feltri, un pezzo molto duro, molto sarcastico contro Monsignor Galantino. Di tenore decisamente diverso è il commento invece che parte dalla prima pagina di Repubblica, lo firma Adriano Sofri, il viaggio infinito di animali e umani. Scrive Sofri, si può ancora dire qualcosa che non sia stato già detto a proposito dei migranti? Ci provo, partendo da una coincidenza radiofonica. La mattina del 12 agosto Radio 3 ha trasmesso a mezz'ora di distanza due servizi senza legame fra loro. Il primo per il programma Tutta la città ne parla. Era dedicato a un nuovo dramma della migrazione, l'approdo di migliaia di fuggiaschi all'isola greca di Kos. Il secondo, per il programma Radio 3 Scienza, era dedicato all'isola di Ventotene, tappa importante delle migrazioni di uccelli e perciò dell'inanellamento da parte degli ornitologi volontari. Sono stato a sentirlo perché ho anch'io una passione per l'osservazione degli uccelli, ma dopo poche frasi mi sono accorto che il racconto si adattava tal quale ai migranti umani. Per i grandi migratori della nostra parte del pianeta, grandi per l'enorme distanza che coprono, le traversate più pericolose sono quelle del Mediterraneo e del Sahara, esattamente come per i migranti umani. Se sbagliano il vento sono morti, in maggioranza non sanno nuotare, se cadono in acqua sono morti. Le isole, Ventotene, come Lampedusa o Kos, offrono loro una sosta preziosa durante la traversata. Avevo appena sentito un siriano a Kos dire: «Certo che avevamo visto in TV i naufragi nel Mediterraneo, ma fuggivamo da una morte certa». L'ornitologo alla radio ha detto: «Gli uccelli devono affrontare i pericoli di una morte probabile per scampare a una morte certa». Ho pensato che oggi un ornitologo parla proprio come un portavoce dell'Agenzia per i Rifugiati dell'ONU e viceversa. Gli uccelli migrano per due cause essenziali. La prima, diciamo, è naturale, la ricerca di territori in cui nidificare, riprodursi, nutrirsi e ripararsi da climi estremi. La seconda è anch'essa naturale, perché gli animali umani appartengono anche loro alla natura, ma le appartengono con una specie di privilegio, cosicché possiamo chiamarla una causa umana. È la modificazione umana dell'habitat, reso sfavorevole o proibitivo per la sopravvivenza degli uccelli. La scomparsa o la riduzione consistente degli insetti è l'esempio più evidente. Avrete già capito che cosa voglio suggerire, che le due cause primarie delle migrazioni degli uccelli ricalcano quelle degli umani, che si vogliono dividere fra migranti economici e profughi. Gli uccelli, che da che mondo è mondo volano da un luogo all'altro, preferibilmente da nord a sud, sono migranti economici, in cerca di nutrimento e clima adatto. Gli uccelli che volano per sfuggire a territori che gli umani hanno reso inospitali o addirittura micidiali a loro e alla loro progenie sono profughi. Le analogie non si fermano più. Gli inanellatori di ventotene o dei posti altrettanto strategici per quei viaggiatori alati vi hanno la loro stazione di identificazione. Si può pensare qualsiasi cosa sull'inanellamento, pratica non priva di rischi e di paura. Essa però si conclude presto con la loro riconsegna al cielo libero, senza detenzioni né respingimenti. Trasformati da membri di una specie a singoli individui viventi, gli uccelli eritrei non devono temere che l'anello alla loro zampetta possa servire alle rappresaglie contro le loro famiglie. Sono milioni gli uccelli così registrati. Una bella lezione, se solo la si volesse considerare, per le pratiche di identificazione e inanellamento, diciamo così, di migranti umani. La radio raccontava che peripezie affrontano i merli, a che altitudine volano, le oche, che incredibile distanza coprono i pettirossi, e quante minacce fatali devono sventare lungo la rotta, esattamente come gli umani. Proviamo, scrive Sofri, a trarre qualche lezione dal paragone. Gli animali umani migrano da sempre, come le altre specie viventi, e si deve ricordarlo senza temere il loro orgoglio di signori del creato. Immaginare di mettere fine alle migrazioni umane è come voler impedire alle rondini di andarsene e tornare. Le migrazioni economiche, la fame, la carestia, i disastri naturali, la ricerca di una vita degna sono quanto di più naturale esista, e basterebbe che ci ricordassimo di quanto fummo noi migranti. Gli esodi provocati dalla mano umana, quando provoca la distruzione di ambienti necessari alla vita indigena, sono quelli sui quali è più possibile e necessario intervenire. E questo è Adriano Sofri, che poi chiude, ritornando ancora su questo parallelo che ispira tutto il suo pezzo di oggi su Repubblica. Raccontano gli ornitologi di buona volontà che a Ventotene da principio incontrarono ostacoli seri, perché della stazione di passo gli isoliani vivevano, per esempio catturando e vendendo a mezza Europa le quaglie per la caccia e per il tiro a segno. Piano piano gli isoliani hanno cambiato abitudini, hanno visto che il bird watching può giovare all'isola più e meglio che lo smercio delle quaglie. Qualcosa del genere, per gli animali umani, l'avevano già imparato gli isolani di Lampedusa, o magari ora quelli di Kos, o le navi mercantili, che accettano di cambiare rotta e soccorrere i naufraghi e tirarli a bordo, e già sapevano che gli uccelli esausti sopra il Mediterraneo vengono a posarsi sui loro ponti, isole naviganti. Questo è il pezzo di Adriano Sofri sulla Repubblica, sul tema migranti, che adesso ci accingiamo ad abbandonare per parlare di una questione abbastanza collegata comunque, che è la situazione in Libia, su cui aprono altri quotidiani. Prima però vi vorrei citare anche il titolo di apertura del Tempo. Ogni giorno muoiono 6 immigrati, il nuovo record in 3 anni, 6.400 morti. Ieri la strage di cui vi dicevo prima, 49 asfissiati dai motori della barca dove erano nascosti. Monsignor Perego, quindi un'altra voce dalla Chiesa, emergenza colpa del governo, e Salvini che al Tempo dice ai vescovi lascino stare i sindaci. Questa era il Tempo, una citazione anche per l'Unità, quotidiano del PD, è tornato da non molto in edicola, che affida alla penna di Leoluca Orlando, a proposito di sindaci, sindaco di Palermo, un commento all'ultima strage, scene da un genocidio, all'ultima e alle ultime stragi di questi mesi. C'è anche una grande foto al centro pagina dell'Unità. Un tempo eravamo noi ammassate sulle carrette dei mari. C'è una foto che rappresenta un vecchio piroscafo affollato di emigranti italiani. Vi dicevo che appunto c'è la scelta di alcuni quotidiani di aprire su un tema che in qualche modo è collegato a quello dei migranti, il caos in Libia, collegato ovviamente perché, come è noto, insomma, è proprio dalla Libia che partono molte delle navi della Speranza, che poi purtroppo spesso finiscono in una situazione che tutt'altro, tutto è fuorché di speranza per chi era a bordo di queste navi. Le mosse italiane per fermare il caos in Libia è il titolo di apertura del Corriere della Sera, che ha anche un editoriale su questo tema, lo firma Sergio Romano, Gli interessi e i rischi, dove si parla soprattutto delle prospettive di pace, delle prospettive di un accordo serio, di un accordo che garantisca la fine del caos in Libia, un accordo di cui si sta occupando l'ONU, accordo comunque difficile, ma non impossibile, un accordo che procede, complicato, ancora non vicino tra le parti in causa, mentre si immaginano già scenari di intervento, nel caso migliore, nel caso più ottimistico, per controllare la pace seguita all'accordo, ma insomma ci sono ipotesi di intervento militare anche a prescindere dall'accordo, anzi soprattutto se questo accordo non dovesse dare alcun esito sperato. È Libia, la spinta italiana per la tregua, poi la fase 2 con una missione ONU, questo appunto è la cornice, diciamo, ideale a cui starebbe lavorando in particolare la diplomazia italiana, come racconta Marco Galluzzo nel pezzo a pagina 3 del Corriere della Sera. Il piano per un governo unitario, l'invio di caschi blu per proteggere i punti nevralgici, governo unitario che, come molti di voi sanno già, essendo la questione libica, una questione che si trascina ormai da qualche anno, governo unitario perché in realtà sono due se non tre le autorità che controllano porzioni del territorio libico, ovviamente non riconoscendo l'una all'altra alcuna legittimazione. L'Occidente, i governi occidentali riconoscono in particolare il governo che si è insediato a Tobruk, ma Tripoli, vecchia capitale della Libia, c'è un governo islamista autoproclamato. Ovviamente poi ci sono divisioni anche persino all'interno delle fazioni islamiste radicali, fondamentaliste. Insomma, un vero e proprio rebus in questo momento la Libia, dove sta cercando Leon, appunto, con una tenacia che gli viene riconosciuta da tutti, scrive Galluzzo, di arrivare ad un accordo, ma chiaramente poi ci sarà anche la necessità di tutelare i contenuti di questo accordo. Ma insomma, uno scenario un po' meno ottimistico lo dà Paolo Gentiloni, ministro degli Esteri, in un'intervista al quotidiano La Stampa, intervista firmata da Francesca Paci. Il titolo dell'intervista, che si appoggia su un virgolettato, su una frase pronunciata da Gentiloni, non ha bisogno di commenti: Libia, un accordo subito, dovremo affrontare un'altra Somalia. I migranti continuano a morire nel Mediterraneo, si parla di 2500 vittime dall'inizio dell'anno. Ministro Gentiloni, cosa stiamo facendo e cosa potremmo fare? Quest'anno, risponde Gentiloni, abbiamo avuto un record di arrivi, ma anche un record di salvataggi in mare. Purtroppo, per quanto lavoro si faccia, e grazie a noi è finalmente condiviso dall'Europa, non si riescono a impedire episodi tragici. Ma dobbiamo essere orgogliosi del nostro paese perché, nonostante le vittime, siamo protagonisti di un'eccezionale operazione umanitaria. Domanda. Il ministro Alfano ha parlato di Vulcano Libia, il paese da cui partono i migranti. La transizione post-Gheddafi è fallita? Non dobbiamo perdere, risponde Gentiloni, la speranza di trovare una base minima per ricostruire una Libia unita e più stabile. Far rullare i tamburi senza questa base minima è inutile, dobbiamo insistere sul piano negoziale. Il dialogo riprende mercoledì in Marocco, ma bisogna sapere che corriamo contro il tempo affinché ciò che è stato messo insieme il 12 luglio, ossia Tobruk, Misurata, Zintana e gran parte delle municipalità di Tripoli, possa consolidarsi e magari estendersi al Parlamento di Tripoli. Il tempo è cruciale, non è illimitato, specialmente oggi che la presenza dell'ISIS a Sirte ha assunto caratteristiche allarmanti. O si chiude in poche settimane o ci troveremo con un'altra Somalia a due passi dalla costa e dovremo reagire in modo diverso. Come? Ponendo nell'agenda della coalizione internazionale anti-ISIS il tema Libia, sapendo che non si tratterebbe più di stabilizzare il paese, ma di contenere il terrorismo. Insomma, quindi Gentiloni, in maniera abbastanza chiara, torna a parlare di un intervento militare anti-ISIS, soprattutto nel caso appunto che gli accordi in discussione dovessero rivelarsi fallimentari. Cambiamo argomento perché ci sono ancora tante cose di cui vogliamo darvi conto sui quotidiani di oggi e il tempo non è più tantissimo. Allora, sul fronte economico, che è un altro tema molto presente, sulle prime pagine, con approfondimenti nelle pagine interne, le cose più significative. Il Corriere della Sera, per esempio, ci racconta, come sarà la prossima manovra economica in preparazione al governo, la manovra da 25 miliardi, dall'abolizione della TASI sulla prima casa al rinnovo dei contratti pubblici. Il governo cerca le coperture, si parte dai tagli alla spesa per 10 miliardi. Questo è il titolo e i contenuti riassunti di questo approfondimento di Enrico Marro, dove si dà conto di quello che il governo cercherà di fare con la prossima manovra. C'è anche un altro tema economico che è l'apertura invece del quotidiano Il Messaggero. L'argomento è il rientro dei capitali, perché c'è un provvedimento che è stato varato nei mesi scorsi per far rientrare in Italia i capitali detenuti all'estero. Questo provvedimento ovviamente ha il fine di recuperare un po' di denaro fresco per le casse dello Stato. Capitali corsa al rimpatrio, previsti 3 miliardi di gettito. Il governo ha reso più conveniente la procedura, i costi sono dimezzati. Poi a pagina 2 del Messaggero ci sono dettagli in più. Evasione, scatta la corsa al rimpatrio dei capitali, 3 miliardi, come dicevamo, il gettito atteso. C'è anche un pezzo che racconta un po' di storia di chi ha già aderito. Sono già, infatti, ci informa il quotidiano romano, 1.800 le domande già presentate all'Agenzia delle Entrate. E appunto in un secondo pezzo dove si raccontano un po' di storie di chi ha già cercato di aderire a questa proposta, si racconta come insomma il formulario del fisco per appunto per i volontari è abbastanza dettagliato, anche i nomi degli amanti se si vuole far pace col fisco. Il viaggio tra i conti italiani in Svizzera, industriali, politici, gigolò, e c'è persino chi ha scordato di possedere milioni. Questo è il servizio di Andrea Bassi. Sempre sul Messaggero poi si ricorda come oggi c'è un incontro importante, perché c'è un incontro tra Renzi e Angela Merkel, è un incontro fissato all'Expo. Si parlerà come al solito di misure per la crescita europea. Questo almeno è la speranza di Renzi, che si prepara a chiedere più investimenti nel piano UE. Il Premier vuole una scossa dopo i dati sulla crescita lenta. La cancelliera ha la richiesta di rafforzare il piano Juncker puntando su infrastrutture. Così la titolazione del pezzo del retroscena che racconta gli obiettivi di Renzi in vista di questo incontro. Retroscena firmato da Marco Conti. C'è poi anche l'apertura del Sole 24 Ore, apertura e servizio interno ricco di dati sul tema fisco. Le tasse locali schiacciano il centro-sud. Se volete sapere quali sono le regioni più tartassate dal fisco locale, da molto tempo è diventato oggetto di dibattito acceso proprio per il suo oneroso, elevato carico. Se avete la curiosità di saperlo, insomma, sappiate che la risposta intanto sulle prime due regioni vede in testa Campania e Lazio, ma insomma si difendono tutte le altre. Le classifiche tengono conto appunto della pressione fiscale prodotta da regioni, province e comuni. Sullo stesso tema, tra l'altro, apre anche Italia Oggi, altro quotidiano economico. Ecco il lato oscuro del fisco, le denunce dei lettori, dall'impossibilità di prevedere le imposte su un terreno alla start-up che paga più di quanto guadagna alle tasse su redditi inesistenti. Insomma, in tempi di manovre, di spending review, c'è anche una spending review molto particolare, che è quella del Quirinale. Perché? Perché ieri si è venuto a sapere che il Quirinale prepara una stretta sugli appartamenti di proprietà del Quirinale. Il Quirinale infatti dispone di 58 alloggi che sono esattamente situati proprio nelle immediate vicinanze del Quirinale, e in questi 58 alloggi, secondo questa stretta voluta da Mattarella, resterà solo chi ha esigenze di servizio. E quindi titola Repubblica, pagina 12, il servizio di Umberto Rosso, la stretta di Mattarella, sfrattati 2 su 3 dalle case del Quirinale. Sfrattati eccellenti, stiamo leggendo adesso dal pezzo, ma pur sempre sfrattati. Mattarella taglia gli alloggi di servizio per i dipendenti del Quirinale, e molti dovranno fare le valigie nei 58 appartamenti dislocati attorno al Colle, dove finora hanno pagato spesso affitti quasi simbolici, mediamente 300-400 euro al mese per una casa di 100 metri quadrati su via Dataria, nel cuore del centro storico, a 2 passi da Fontana di Trevi, 190 metri quadrati con 130 di terrazzo, meno di 1000 euro, si salveranno solo in pochi, soltanto chi per reali esigenze di reperibilità, flessibilità e prolungamento della presenza in servizio oltre l'orario di lavoro deve restare davvero legato con un cordone ombelicale al palazzo, sempre a portata di mano per qualunque evenienza, per esempio figure come il capo dell'intendenza logistica del palazzo o il responsabile sanitario, e in ogni caso anche per loro scatterà un aumento del canone. Questo è il sintesi abbastanza chiara, anche senza proseguire nella lettura del pezzo, che pure rivela altri particolari interessanti di questa stretta sugli alloggi del Quirinale. Cambiamo argomento e passiamo al fatto di cronaca su cui oggi i giornali spendono decisamente il maggior numero di righe e il maggior numero di pagine, che è quello della la vicenda della bambina appena nata. Bambina nata dalla ragazza che è stata condannata per aver aggredito l'ex fidanzato con l'acido insieme a un suo complice, che peraltro è appunto il padre di questo bambino appena nato, bambino che è stato subito allontanato dalla madre. Il tema ha scatenato indubbiamente un dibattito che ha sicuramente dei punti molto controversi. Oggi sui giornali vengono intervistate figure varie, PM, psicologi, filosofi. Il tema è ovviamente, insomma, sulla liceità di questo provvedimento, su quanto possa configurarsi un accanimento eccessivo. Bebè tolto alla madre detenuta, i PM chiedono di farlo adottare. Questo è il titolo del quotidiano La Stampa. Milano, la donna è stata condannata, ricorda appunto il giornale, per le aggressioni con l'acido. Su questo tema ci sono molti commenti, vi dicevo appunto di interviste varie e di disegno anche molto differente. Anche nei commenti, insomma, prevalgono toni diversi. Per esempio, proprio dalla Stampa, Elena Lowenthal: quel paradosso pietoso di allontanare per proteggere. Più che una storia, scrive Lowenthal, questa è una tragica sequenza di crudeltà che si susseguono una dopo l'altra e sembrano non finire più. È una storia che coinvolge tante persone, dove sino ad ora non ci sembrava difficile distinguere le vittime dai colpevoli. Ma ovviamente, appunto, adesso ora il male e il bene sembrano confondersi, scrive appunto Elena Lowenthal. La colpevole sembra diventare vittima, è una giovane madre che si vede strappare via il figlio neonato e piange. Ma purtroppo, aggiunge però Lowenthal, non possiamo isolare questa scena, perché essa fa parte di una storia che è un'assurda concatenazione di atrocità dettate da una violenza oscura fine a se stessa. E quel bambino portato via alle braccia di sua madre è vittima non del giudice che ha preso una decisione tanto difficile quanto dettata da ragioni inoppugnabili, ma dell'assurda storia che l'ha portato al mondo, dove una crudeltà insegue l'altra. E come si dice di solito, con il conforto della distanza, ora la giustizia farà il suo corso, anche se in questo caso dovrà camminare su un filo più fragile e sottile che mai, in bilico sopra il destino di una vita appena cominciata. Dovrà dare in qualche modo coerenza al provvedimento d'urgenza preso a cavallo di Ferragosto, quando quasi tutto è fermo e molti sono in vacanza, anche se questo poco importa a un bambino che ha deciso di nascere. Il tutto, come si dice con il solito conforto della distanza, andrà deciso per il bene del bambino. Allora, certamente, per il bene del bambino e anche della madre, allontanarli l'uno dall'altra subito dopo la nascita è stato paradossalmente pietoso, in prospettiva di un'adozione, cioè di un distacco definitivo. Questa terribile ambiguità è quasi insopportabile, manda in cortocircuito le nostre emozioni, è, speriamo, l'ultima tappa di una concatenazione di atti feroci, uno dopo l'altro. È quasi l'emblema di quel conflitto tra giustizia e misericordia che di tanto in tanto produce nella realtà delle voragini buie e profonde. Toccherà al tempo e a tanta, tanta umanità, laddove la giustizia e il destino manderanno il bimbo, cercare di rimarginare la ferita di questa vita appena iniziata e scacciare la maledizione di tanta crudeltà. Questa era Elena Lowenthal sulla Stampa. C'è anche Lucetta Scaraffia, un'altra donna, a scrivere di questo tema sul Messaggero. È evidente, ve ne leggiamo un piccolo passaggio, è evidente che la vicenda di Martina e del suo bambino mette in luce le contraddizioni che la nostra società rivela nei confronti della maternità. Può prevalere il dato naturale o quello sociale, il desiderio astratto, la cruda vicenda umana di tutti i tempi, di un bambino nato nel momento e nel contesto sbagliato, ma non si può ogni volta cambiare il criterio di decisione, a seconda di quello che ci piace di più. E la storia di Martina viene a ricordare ai suoi coetanei che non si può fare ogni tipo di trasgressione o di violenza senza patirne le conseguenze. E ai loro genitori, che può arrivare anche per loro, magari come nonni, il momento di rendere conto di un'educazione sbagliata, di una responsabilità non assunta seriamente. Quindi, insomma, come anche Lowenthal, anche Scaraffia sul Messaggero, in qualche modo difende la liceità di questa scelta, la difende anche da un punto di vista, come dire, etico, morale, oltre che da un punto di vista semplicemente giuridico. C'è anche un altro intervento, non ve lo leggiamo, anche perché tra l'altro è totalmente in sintonia con quelli precedenti, è dello psicanalista Recalcati su Repubblica, Massimo Recalcati. Quando la mamma è cattiva, solo per darvi il senso anche di questa presa di posizione, dice Recalcati, nel gesto del PM del Tribunale dei Minori Anna Maria Fiorillo non c'è alcun esercizio sadico e impietoso del potere. Non si tratta del rovescio speculare della crudeltà, dello sfregio di cui si è macchiata l'ha levato, piuttosto questo atto segnala l'esistenza di una legge terza che intende tutelare la vita del bambino. Segnala una giusta e sacrosanta preoccupazione. Questo era anche Recalcati su Repubblica. Questo è un tema di cronaca che è oggi forse il più importante, anche se ovviamente oggi dal punto di vista della cronaca ci sono altre storie che hanno molto spazio sui giornali, in particolare i sub scomparsi in Indonesia. Sulla prima pagina del Corriere della Sera ci sono le foto di questi tre ragazzi italiani che sono spariti ieri dopo un'immersione al Borneo in Indonesia, Indonesia dove ieri c'è stata anche un'altra sciagura aerea. Andiamo rapidamente verso la conclusione della nostra rassegna stampa. Vi segnaliamo soltanto, prima di ritrovarci poi per la seconda parte con il filo diretto, un altro paio di spunti. Intanto sul Fatto Quotidiano, a proposito di Rai, prima abbiamo citato Sofri che parlava proprio di Radio 3, in questo caso parliamo di Rai in senso più generale. C'è una pagina passante, una doppia pagina sul Fatto Quotidiano, dove parlano molti addetti ai lavori. Viva la Rai senza Falchi né Aguzzini, questo è il titolo di questo servizio firmato da Emiliano Luzzi e appunto corredato da una serie di pareri: Loris Mazzetti, Piero Angela, Gigi Proietti, Sabrina Ferilli, Bibi Ballandi, Alessandro Gassman, Bruno Vespa, Federica Pellegrini e Giorgio Albertazzi. Ciascuno di questi personaggi che vi ho citato in questo paginone del Fatto Quotidiano dice la sua su come si potrebbe rimettere in piedi l'azienda e quali sono, insomma, quali potrebbero essere le strategie prioritarie. C'è anche da segnalare invece sul tema scuola passaggio dell'editoriale del lunedì, del consueto tradizionale editoriale lunedì di Giuliano Ferrara sul Foglio. Il suo editoriale in realtà non parla di scuola, anzi parla di tutt'altro, perché insomma il filo portante è la corsa alla segreteria del Labour, del partito laburista inglese, dove il favorito è un ultrasinistro, insomma un marxista, secondo molti addirittura quasi un estremista, è questo ex sindacalista di nome Jeremy Corbyn, che è stato scomunicato già sia da Blair e ieri anche da Gordon Brown, cioè gli ultimi due premier laburisti. Il titolo appunto è a questo che si riferisce, è anche il grosso del pezzo, ma c'è un passaggio sulla scuola che riprende una polemica, un dibattito, se vogliamo dirla in termini meno forti, di questi ultimi giorni, cioè il trasferimento dei professori che saranno assunti in ruolo in sedi molto lontane anche da quelle delle loro case, della loro famiglia. Ferrara su questo spende un passaggio e sicuramente riaprirà qualche polemica, farà anche arrabbiare qualcuno probabilmente. Vogliamo parlare del nostro mezzogiorno, scrive Ferrara. È lì che sono venuti a mancare uno su cinque i candidati al posto fisso nel ciclo di assunzioni proposto insieme alla riforma della scuola italiana dal governo Renzi. Molti giovani di quelli che figurano nelle statistiche come i derelitti del non lavoro preferiscono piuttosto che dover scegliere una provincia diversa da quella di residenza, ma con il posto a tempo indeterminato, un bel ciclo di supplenze vicino casa, sicuri che alla fine un decreto ope legis risolverà loro il drammatico problema del distacco dalla fidanzata, da mamma o dai costi bassi della vita nel profondo sud. Così scrive Ferrara. Questo tema della scuola sicuramente ci darà da parlare non solo in questa settimana in cui staremo insieme.